Abbiamo il nostro quarto d'ora di ritardo.
Sono le 9:15, quindi direi che possiamo cominciare. Poi se arriverà qualcun altro, pazienza. Allora, dunque, più o meno ci conosciamo tutti, noi siamo del gruppo La Tenda, il gruppo biblico, e pensavamo di offrire quest'anno, come già abbiamo fatto l'altro anno e gli anni passati in altre occasioni, di offrire la possibilità di avere degli incontri un po' più approfonditi, al di là del nostro percorso standard che stiamo facendo, e di offrire degli incontri con un biblista, quindi chiaramente incontri di livello maggiore di quelli che facciamo noi, e aperti a tutta la comunità. Purtroppo, vabbè, l'interesse della comunità poi sappiamo che è sempre relativo, dipende anche da quanto le cose vengono pubblicizzate o meno. Comunque, insomma, offriamo questa cosa per tutta la comunità, poi anche la prossima settimana spero che ci sia la possibilità di annunciarlo magari un po' meglio, e quindi chi vuole potrà partecipare. Gli incontri, adesso ci sarà una breve presentazione, ma gli incontri saranno due, uno quello di stasera e uno quello della prossima settimana. Sono collegati, quindi è chiaro che ha senso seguirli tutti e due, perché altrimenti poi uno perde un pochino il filo. E la nostra conferenziera, la biblista professoressa Ombretta Pettigiani, adesso ci dirà due parole Daniela, su di lei, ce la presenterà un attimo e poi possiamo cominciare.
Allora, la professoressa Pettigiani, suora Ombretta, è dottore al Pontificio Istituto Biblico e la sua tesi è stata pubblicata in Analecta Biblica ed è questa, notare lo spessore, e il titolo è «Ma io ricorderò la mia alleanza con te». La procedura del RIV come chiave interpretativa di Ezechiele 16, questo per grosso modo un solo capitolo, moderata dal professor Bovati, che è una delle stelle più brillanti dell'Istituto Biblico. E Ombretta fa parte della congregazione delle Francescane Missionarie di Gesù Bambino, ce l'ho fatta, non era scontato. E per la sua congregazione si occupa della formazione delle junior. Il convento è vicinissimo a noi, è poco dopo Piazza Sempione, loro fanno parrocchia lì. E dunque il percorso di Ombretta, a parte la pubblicazione di questo testo, che è diciamo la conclusione del percorso accademico al biblico, ha anche altri articoli pubblicati, una pubblicazione che avverrà tra brevissimo, e insegna allo studio di Assisi ebraico e profeti maggiori, giusto? Ok, tutto questo.
Tutto, vai. Può bastare e avanzare. Basta e avanza, ci accontentiamo. Allora, spero di tenervi svegli, questo è uno dei miei principali obiettivi. Vediamo se ci riusciamo. Arriviamo tutti un po' stanchi, anch'io. Allora, l'idea era di così fare due incontri, così ci siamo sentiti con Federico, su Ezechiele. E quindi l'idea di questa sera era innanzitutto di introdurlo un po' a questo libro, magari non troppo, un po', perché poi sennò diventa un po' pesante. Quindi mi prefiggo di non farla troppo lunga sull'introduzione, però giusto darci qualche chiave di lettura relativa al libro, dove si colloca, chi è il profeta, più o meno. E poi cominciare con la lettura di un testo, mentre la prossima volta dovremmo leggere altri due testi. Sono tre testi scelti in base al genere letterario, cioè ognuno è di un genere letterario diverso, per poter apprezzare il nostro profeta in varie performance, come scrive e cosa ci dice sotto vari punti di vista. Allora, così cerchiamo di prendere familiarità con questo libro e partiamo da un dato. Normalmente non è il libro biblico più conosciuto, il libro del profeta Ezechiele. Se ci fate caso, non ricorre nella liturgia molto spesso. È un libro un po' ostico, non è che proprio la gente lo avvicina con simpatia, né noi né i nostri fratelli sacerdoti normalmente, quindi non si parla molto di Ezechiele. E quindi così prendiamo atto di una fatica iniziale. Solo per farvi un esempio, il capitolo che io ho studiato con quel librone lì è composto da 63 versetti, cioè è lunghissimo, è un capitolo molto lungo, ed è un capitolo che non si può spezzare in più parti, perché è tutta una storia unica, quindi è impossibile leggerlo alla messa, perché sarebbero due capitoli del libro della Genesi, e, insomma, un po' difficoltoso. Quindi prendiamo atto di questa cosa, che è un libro un po' ostico, e però insieme prendiamo atto anche del fatto che è parola di Dio per noi, quindi dobbiamo conciliare questi due dati, cioè se questo libro è comunque una parola che il Signore ha pensato bene ci fosse dentro la nostra scrittura, ecco, evidentemente c'è qualcosa che attraverso questo libro vuole dirci, c'è qualcosa che può dirci attraverso questo libro, nella misura in cui noi facciamo un po' la fatica anche di entrare dentro questo libro, dentro il suo messaggio. Allora, innanzitutto, dove siamo? Come ci collochiamo? Io presumo che voi siate abbastanza ferrati su questioni di storia e dintorni, quindi faccio proprio degli accenni molto veloci. Se ci domandiamo chi è questo Ezechiele, chi era quest'uomo, abbiamo delle notizie sul suo conto? Quante? Poche. Allora, all'inizio però del libro ci vengono date alcune informazioni. La prima informazione che noi troviamo, per esempio, al versetto 3, proprio all'inizio del capitolo 1, è che Ezechiele era sacerdote e figlio di un sacerdote. Ci viene detto il nome del padre, un tale Buzzi, un nome stranissimo per noi. Questo primo dato che ci viene fornito, cioè il fatto che Ezechiele fosse di origine sacerdotale, quindi probabilmente sacerdote lui stesso, già ci aiuta un pochino a inquadrare dove siamo, perché nel libro questa sua appartenenza alla classe sacerdotale sarà molto presente. Adesso poi non li leggeremo questi capitoli, non li ho scelti per voi, però i capitoli dal 40 al 48, cioè 9 capitoli, sono tutti dedicati a immaginare la ricostruzione del Tempio, che nel momento in cui parla Ezechiele vacilla o è distrutto, e immaginare la grande ripresa del culto a Gerusalemme. Quindi la sua anima sacerdotale, capite che nel libro viene fuori sempre, per giunta per 9 capitoli interi proprio alla fine. Quindi il suo gran finale, il botto finale, diciamo così, lui lo fa sul Tempio e sulla ripresa del culto. Poi cosa sappiamo? Sappiamo che era sposato, lo sappiamo perché purtroppo ci viene raccontato che la moglie muore. Al capitolo 24 del libro si narra della morte di questa donna, non sappiamo il nome, e sappiamo però, perché così il Signore si rivolge a lui, che sicuramente era una donna molto amata da Ezechiele, perché Dio, parlando col profeta, gli dice: ti tolgo colei che è la delizia dei tuoi occhi. Quindi non una signora di cui non gli interessasse nulla, ma evidentemente un matrimonio molto riuscito, quindi siamo contenti per Ezechiele. La cosa di cui siamo meno contenti è che sperimenta questa situazione difficile, che è il rimanere vedovo. Quindi Ezechiele, potremmo dire che tra i personaggi biblici è uno dei patroni dei vedovi, e riceverà in quel contesto un comando molto particolare da parte di Dio, che sarà quello di evitare il gesto del lutto come segno per Israele. Poi vedremo. Ecco, su questo uomo, su questo profeta, sono state fatte dagli studiosi una serie di ipotesi, anche un po' strane, alcune sinceramente un po' poco credibili. Perché? Perché in questo libro, tra le cose difficili che troviamo, ci sono una serie di visioni, una serie di gesti molto particolari, non so, deve stare sul fianco per 300 giorni, poi girarsi dall'altra parte, cioè vengono raccontate delle cose, oppure tagliare i peli della barba con una spada in tre quarti, poi un altro pezzo. Insomma, ci sono delle gestualità veramente molto, molto strane, molto difficili da interpretare. E per questo alcuni arrivarono a dire che Ezechiele aveva una personalità psicotica, cioè è stato accusato di essere un pazzo sostanzialmente, cioè di avere delle allucinazioni, poi di disorganizzazione comportamentale, cioè non quadrava bene tutto quello che viene raccontato nel libro. Ecco, questo ci fa pensare, credo, e ci aiuta anche un po' a tornare a quello che dicevo prima, cioè che forse anche gli esimi studiosi e biblisti devono stare un po' calmi nel giudicare quello che leggono con un po' troppa facilità a volte, no? Perché il fatto di vedere in questo libro che ci sono dei gesti strani, ed effettivamente ci sono, non equivale a dire che chi li compie è un pazzo, no? Penso che, non so, nella nostra vita, però a volte credo che ci possa succedere di fare anche dei gesti strani, non vuol dire che siamo pazzi, oppure di conoscere persone che hanno fatto nella vita dei gesti anche molto particolari. Io penso a San Francesco, per esempio, un sacco di santi hanno fatto delle cose molto strane, non voleva dire che fossero pazzi, ma che sicuramente avevano un modo, ecco, di intendere la realtà e di interpretare la loro vita che forse per noi è difficile da capire, ma non vuol dire che fossero fuori di testa. Che cosa sappiamo ancora di Ezechiele? Praticamente niente altro. Non sappiamo nulla della fine della sua vita e non sappiamo nulla anche della fine della sua attività. Quello che invece sappiamo con un po' più di certezza è qualcosa relativo al tempo e al luogo in cui lui ha operato, in cui lui è vissuto e ha esercitato il suo ministero profetico. Il tempo. Il libro di Ezechiele, tra le varie particolarità, ne ha una, cioè che è organizzato su una serie di date. Ci sono 14 grandi indicazioni di tempo che ci danno un po' di problemi, ma la cosa interessante è che due date vengono poste proprio all'inizio. Quindi ci viene detto praticamente quando Ezechiele inizia la sua attività profetica, cioè quando viene chiamato ad essere profeta. Se i conti che si fanno tornano in maniera abbastanza chiara, cioè se prendiamo come punto di riferimento la prima deportazione che avvenne nel 597, ciò significa, lui parla del quinto anno della nostra deportazione, che ci troviamo nel 592-93. Quindi nell'anno 592 o 593, più o meno, Ezechiele racconta di essere stato chiamato come profeta, cioè di aver avuto la sua vocazione, diremmo noi, no? Cioè di aver visto qualcosa di particolare che lui stesso ci narra proprio in quell'anno. L'ultima data che noi possediamo ci parla di un altro anno che è il 571, quindi almeno una ventina e più di anni dopo, in cui praticamente l'ultimo racconto che noi abbiamo è riferito a questa data. Quindi l'idea è che Ezechiele abbia operato come profeta tra il 593 e il 571. Okay. Poi quando è nato e quando è morto, questo non lo sappiamo. Abbiamo soltanto l'indicazione del momento, del tempo in cui lui ha profetato, diciamo così. E dove siamo? La cosa molto interessante è che il libro ci fornisce anche delle coordinate geografiche abbastanza precise, perché ci viene detto che questa vocazione che Ezechiele riceve, la riceve in un posto preciso che si chiama Tel Aviv, ma non c'entra niente con il Tel Aviv di Israele che noi abbiamo in mente, che è un paesetto, diciamo così, che si trova, attualmente sarebbe più o meno a 100 km dall'attuale Baghdad, quindi siamo in tutt'altro contesto, vicino a Babilonia. Allora, per come il libro è narrato, tutto quello che Ezechiele dice che è accaduto in Babilonia, che è accaduto mentre lui si trova in esilio. Quindi il libro parte raccontandoci di un Ezechiele che è già in esilio. Quindi parlavo prima della prima deportazione, 597, ci fa presumere che Ezechiele sia già stato esiliato e quindi sia partito con i primi deportati e che nel 593 abbia poi ricevuto questa sua vocazione, questa chiamata. Il libro è narrato così, è raccontato così. Gli esegeti, gli studiosi, però, pongono degli interrogativi a questa narrazione. Perché? Perché molto spesso quello che Ezechiele racconta non è riferito all'esilio o alla situazione degli esiliati, ma il suo interesse, che si ricollega con quello che dicevamo prima sul suo essere sacerdote, è molto concentrato su Gerusalemme. In tutto il libro Ezechiele di cosa parla? Parla di Gerusalemme. Dappertutto Ezechiele si riferisce a questa città, alla città santa. Per questo alcuni hanno pensato che potrebbe esserci stata una prima parte del ministero di Ezechiele a Gerusalemme e poi un'altra parte vissuta invece in Babilonia. Non è quello che il libro ci racconta. Allora, il libro è impostato, dicevo, proprio con lui dall'inizio, potremmo dire così, in esilio, dall'inizio in Babilonia. Quello che è però sicuro è questo interesse che lui ha per Gerusalemme, per la città santa. Se noi pensiamo, così giusto per avere un'immagine, ai tre profeti maggiori, no? Isaia, Geremia ed Ezechiele, vediamo che è una cosa, secondo me, molto interessante, che i tre testi che ci sono stati consegnati come profeti maggiori nella Bibbia hanno tre prospettive sull'esilio molto diverse. Perché Geremia vive l'esilio come un profeta che profetizza a Gerusalemme, cioè rimanendo nella città. Ezechiele come il profeta che invece è deportato con i deportati e quindi condivide la sorte di chi è esiliato. E Isaia abbraccia il prima e il dopo, no? Perché l'arco temporale che copre Isaia è immenso, quindi siamo prima dell'esilio e poi a un certo punto l'esilio c'è già e dice tornate, consolate, consolate il mio popolo, è tempo di tornare a casa, quindi ha una prospettiva molto più lontana rispetto all'esilio. Ma gli altri due, no? Uno lo vive direttamente in quanto deportato e l'altro invece assiste a tutto questo stando a Gerusalemme. Ci siamo fin qui? Chiaro? Avete questioni, problemi, domande? Procediamo.
Possiamo dire una cosa, ma da quello che si sa, il profeta ha mai esercitato il ministero del sacerdozio?
Non si sa, cioè non viene mai detto nel libro che Ezechiele abbia effettivamente rivestito una carica sacerdotale. La mia personale opinione, cioè, è che appunto il libro è pensato a partire già da una situazione di deportazione.
Quindi non può farlo.
Quindi sostanzialmente lui non può farlo, perché non ha a portata di mano il Tempio. Quindi semmai la questione è se prima di questo momento possa, però non ce lo racconta. Non lo sappiamo. Questo. Va bene. Procedendo, così allarghiamo un attimo, cioè sulla questione storica mi sembra che non abbiamo granché da dire, la politica, il contesto sociale è abbastanza chiaro, cioè è un momento, quello in cui vive Ezechiele, estremamente difficile, è un momento estremamente complesso, Ezechiele vive quando ormai l'impero assiro è tramontato, sta tramontando, e sorge questo nuovo astro che è l'impero babilonese, con un momento in cui nel 605 sale al trono il grande re, potremmo dire, babilonese, che è Nabucodonosor II. Nabucodonosor è colui che sostanzialmente conquista tutto, quindi arriva addirittura a sconfiggere l'Egitto nel 605 e concretamente a prendere il sopravvento su tutto il Levante, quindi su tutta la zona che noi conosciamo come Medio Oriente. Tutto il Medio Oriente è nelle mani dei babilonesi. Il povero regno di Giuda che deve fare? Sta lì e diventa necessariamente uno stato vassallo. Dove stato vassallo significa, come credo sappiate, pagare. Le questioni non erano mai molto così fini, cioè non è che c'era una questione politica chissà particolarmente così intelligente. Il punto è che gli imperi chiedevano denaro, come è normale che sia, e quindi la grande oppressione che tutti questi stati vassalli vivono è quella di una tassazione fortissima. Chiaramente Israele è anche in un punto strategico, allora come oggi, perché non si è spostato, è sempre in un punto strategico, e la questione è che collega sostanzialmente il mondo, perché collega l'Oriente, collega la Turchia, ci avvicina all'Europa e insieme collega l'Africa, perché subito sotto abbiamo l'Egitto. Quindi capite che è in un punto che tutti vogliono possedere un controllo su quel paese. Oggi ancora è così. Quindi ecco, i babilonesi subito prendono possesso, diciamo così, appena possibile del controllo di questa zona, non accettano ribellioni. Quindi alla prima ribellione che tenta il nostro povero regno di Giuda piccolissimo, prima deportazione, poi viene imposto un re fantoccio, potremmo dire, un re che sostanzialmente deve essere secondo la politica imperiale, che è Sedecia. Anche Sedecia però si stufa di essere un re fantoccio e a un certo punto anche lui tenta una ribellione che gli costerà carissima, perché avverrà questa seconda deportazione, del 587. Nella Bibbia questa data è per noi tutti indimenticabile, questo momento della seconda deportazione è indimenticabile perché coincide con la distruzione del Tempio. Nella Bibbia tutto questo viene descritto come la fine. Ezechiele proprio al capitolo 7 dirà: viene la fine, cioè non c'è un'altra parola che non la parola fine per descrivere quello che sta succedendo. Credo che noi fatichiamo un po' a capire questo, però è un dato molto importante per l'Antico Testamento, cioè il 587 è uno spartiacque, cioè il prima della fine, la fine e il dopo la fine, cioè è un momento che segna un passaggio epocale, un cambiamento totale. Perché? Perché spariscono tutte le cose su cui Israele fa affidamento. Perché se ci pensiamo, Gerusalemme, che è la città del Signore, viene rasa al suolo, cioè non è che è rimasto tanto. La casa di Davide, quindi la monarchia, finita, il tempio è distrutto e il popolo in gran parte è in esilio. Quindi delle cose su cui Israele poteva fare affidamento non resta praticamente nulla, cioè veramente resta la cenere e poco altro. Ecco, cosa fare in questo contesto? Profetizzare. In questo contesto così disperato, che cosa si deve fare? Dio chiama dei profeti. In questo contesto che dice la fine di tutto, cosa serve? Serve un profeta. E allora si capisce anche come è fatto questo libro. C'è, diciamo così, una serie di oracoli, una serie di capitoli che sono pensati o scritti probabilmente anche prima del 587, quindi tra la chiamata, diciamo così, di Ezechiele, cioè quindi tra la prima deportazione 597 e la seconda, diciamo in questo lasso di 10 anni, che cosa deve dire il profeta al popolo? Deve dire che la caduta di Gerusalemme è imminente, deve dire che se non si convertiranno verrà la fine, quella che lui annuncia al capitolo 7. Deve dire che c'è una conversione che Dio chiede, perché gli abomini che questo popolo sta commettendo sono grandissimi. La volta prossima leggeremo uno di questi testi in cui Ezechiele si scatena descrivendo le cose terribili che accadono e i castighi terribili che arriveranno. Quindi c'è una parte del libro che è una cosiddetta annunci di sventura, perché se non si cambia registro, ragazzi, qua finisce male sostanzialmente. Poi c'è una seconda parte del libro in cui probabilmente lo spartiacque di questa vicenda si trova nel capitolo 33 del libro, in cui si annuncia che Gerusalemme è caduta, che Gerusalemme ormai è rasa al suolo. Non... Allora, in quel contesto cosa fa il profeta? In quel contesto annuncia la vita, annuncia la speranza, annuncia che Dio non molla il suo popolo. Anche se in questo momento sperimentiamo la distruzione, Dio ha altre carte da giocare, ha in serbo altro per noi. Allora, vedete come è fondamentale che ci sia il profeta, perché il profeta ha il messaggio giusto, potremmo dire così, nel momento giusto. Prima chiede la conversione e quindi in qualche modo minaccia da parte di Dio, e quando le cose ormai sono irreparabili e quando la speranza non c'è più, no, dice no, no, c'è ancora speranza, perché Dio non si arrende al male, perché Dio ha altro ancora da dirci. Ecco, allora lo scopo di questo libro è proprio questo: dare senso all'esilio, dare senso a questo momento, a quello che è avvenuto, a quello che sta avvenendo. Tutto questo si organizza in una struttura su cui non vorrei dilungarmi troppo. Diciamo così, che la cosa più semplice è vedere dentro questo libro come 5 sezioni. Cinque sezioni che si articolano secondo questo messaggio che ho brevemente descritto adesso, cioè oracoli di sventura e poi annunci di speranza. Allora, i primi 11 capitoli del libro, poi voi avrete la Bibbia e avrete magari il tempo di sfogliarla in un altro momento, i primi 11 capitoli raccontano della gloria di Dio. Il libro si apre con una grande visione della gloria che poi leggeremo sostanzialmente, e la chiamata di Ezechiele. Allora, c'è questa gloria di Dio che appare al profeta e che progressivamente si allontana da Gerusalemme. Nei primi 11 capitoli c'è questo movimento, questa gloria che piano piano se ne va, per dire che Dio lì non ci può più stare, per dire che la situazione è così irreparabile che Dio in qualche modo è sfrattato da casa sua, potremmo dire così, a motivo delle colpe di questo popolo. E anche per dire sotto sotto, un po' a latere, che Dio non sarà responsabile del fatto che Gerusalemme venga presa, venga catturata. Perché? Perché Dio non c'era già più lì. Quindi, nell'immagine un po' antica, no? Avete presente che le divinità sono pensate anche un po' come dei guerrieri, no? Ecco, allora, è come dire, non è che ha vinto Marduk, il dio dei babilonesi, è che Dio, proprio il nostro, se n'era già andato, perché non aveva più niente da fare in questa storia, perché la situazione era troppo grave. Quindi non è un Dio sconfitto, è un Dio che ha scelto di andarsene. E di andare dove? Andare con gli esiliati. Perché questa gloria di Dio se ne va con gli sconfitti, in realtà. Cioè, accompagna il popolo là dove è più sconfitto, potremmo dire. Quindi questi primi 11 capitoli così. Poi 12 capitoli, che vanno dal 12 al 24, sono gli oracoli di giudizio contro Gerusalemme. Qual è lo scopo di questi capitoli? Far capire la gravità della situazione. Dentro questi capitoli ce ne sono diversi, io elencherei soprattutto il 16, il 20, il 22, il 23, in cui proprio dettagliatamente, lungamente, il profeta narra dei peccati di Gerusalemme. Quando noi leggiamo i profeti, normalmente fatichiamo un po' a leggere i profeti, se li leggiamo dall'inizio alla fine, a piccole dosi ce la facciamo, ma quando leggiamo un libro per intero fatichiamo, perché è vero che sono pieni di questi annunci di sventura e ti dice: tu hai peccato moltissimo, quello che hai fatto è gravissimo. E noi facciamo: no, ma non è vero. Cioè, abbiamo una reazione spontanea di difesa rispetto a questo fatto, per cui la profezia spesso ci è un po' ostica anche per questa ragione. Ecco, diceva la vecchia traduzione del Vangelo di Giovanni che lo Spirito Santo deve convincere il mondo quanto ha peccato. Cioè, è una cosa, il peccato di cui noi fatichiamo a convincerci. È un dato, cioè proprio resistiamo all'idea di avere peccato. No, ma non è successo niente. Ecco, la situazione, noi a volte veramente non è che abbiamo fatto chissà che, però la situazione che il libro, no, descrive è questa fatica del regno di Giuda, del popolo, di capire che alcuni comportamenti sono inaccettabili, sono gravi, gravissimi. E quindi il profeta continuamente deve dire no, tu hai fatto una cosa terribile. Il capitolo 16 su cui ho fatto la tesi, permettetemi di usare parole un po' forti, ma praticamente descrive Gerusalemme come una gran puttana, detto proprio in termini poco fini. Però è tutto il tema è la prostituzione di Gerusalemme. Cioè questa donna, Gerusalemme è questa donna bellissima che Dio ha salvato dalla morte e che poi però lo tradisce con mille amanti, dice, no, il testo. Quindi tutto il tema è la prostituzione di Gerusalemme. Ecco, in mille modi il profeta in questi capitoli cerca proprio di convincere il popolo del suo tradimento, della gravità del suo tradimento. E vedremo che non è che proprio ci riesce. Tant'è che la storia va avanti e Gerusalemme cade. Abbiamo poi una sezione di passaggio, che sono i capitoli 25 e 32, in cui ci sono degli oracoli contro altre nazioni. Gli oracoli contro le nazioni sono tipici di tutti i libri profetici dei tre principali profeti, Isaia, Geremia ed Ezechiele, anche in altri piccoli, ma loro tre tutti, hanno una sezione dedicata a questi oracoli contro le nazioni, che fanno un po' da, come dire, hanno sempre un doppio senso. Da una parte dicono in positivo che i nemici di Israele sono stati sconfitti, cioè che questi popoli stranieri sono stati sconfitti, quindi è un annuncio di gioia. Dall'altra parte si dice però che, cara Gerusalemme, tu fai la stessa fine se non si cambia andamento. Quindi capite che stanno lì sempre a dire da che parte vuoi stare? È come un po' una sfera questi oracoli, bisogna vedere da che parte li vogliamo leggere o li possiamo leggere. Al capitolo 33 c'è la grande svolta. La grande svolta è che al profeta viene annunciata la presa della città. Viene annunciata questa caduta di Gerusalemme. E quello che Dio dice è molto interessante a Ezechiele. Gli dice: guarda, in questo contesto io ti dico che Gerusalemme è presa, ma ti dico anche che tu come profeta non avrai nessun successo, perché la gente viene a sentirti. Ma gli dice letteralmente così: ecco, tu sei per loro come una canzone d'amore. Bella è la voce, piacevole l'accompagnamento musicale. Ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando ciò avverrà, ed ecco, avviene, sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. Ecco, Ezechiele vive questa situazione, no? Di sapere che la città è distrutta e di sapere anche che il suo ministero non viene ascoltato, cioè non è un ministero destinato al successo. Questo forse ci rappacifica un po' tutti, no? Perché tante volte anche le cose che facciamo noi non è che hanno proprio tutto quel successo che noi speravamo. Cioè uno lo fa con tutte le buone intenzioni, però poi non è detto che gli altri proprio colgano queste buone intenzioni. Quindi ecco, si trova in questa situazione. Ma a partire da questo capitolo 33, in cui appunto già la città è presa, già Ezechiele sa che non è che proprio l'ascolteranno, lui è invitato ad annunciare, dicevamo, la speranza. E allora i capitoli più forti da questo punto di vista saranno i capitoli 36 e il capitolo 37, che sono quelli che un po' più leggiamo normalmente nella liturgia. Capitolo 36 è quello che annuncia quel cuore nuovo, il cuore di carne, dice basta con questo cuore di pietra, dice Dio, io vi darò un cuore di carne, un cuore nuovo. E il capitolo 37 è quello in cui si vedono quella distesa di ossa tutte aride nella valle, e a un certo punto Dio dice: ma che venga lo spirito, e queste ossa si rialzano e Israele, questo popolo morto, torna a vivere. Ecco, quella è l'immagine con cui potremmo dire si chiude, poi ci saranno altri capitoli 38 39, insomma, però l'idea di fondo è quella, cioè un popolo che è morto e addirittura le ossa si vedono, cioè non è che c'è il cadavere, ci sono le ossa rinsecchite, cioè proprio, non è morto ieri, è morto da gran tempo. Ecco, questo popolo risorge. Là dove Dio manda lo spirito è possibile che questo popolo torni a vivere. E poi alla fine, gli ultimi capitoli, questa grande restaurazione del tempio. Ezechiele ha una grande visione in cui Dio gli racconta come sarà fatto questo tempio bellissimo, questo tempio nuovo, totalmente puro, con una grande sorgente che esce d'acqua, che risana tutto quello che tocca, no? Che porta vita là dove arriva. Ecco, questo potremmo dire il grande quadro. Se entriamo un po' di più nell'inizio di questo libro, ci diamo un foglio che forse ci aiuta. E vorrei tentare di entrare proprio nell'inizio del libro. Allora, quello che vi ho dato è il secondo capitolo, il capitolo 2 e il capitolo 3, l'inizio del capitolo 3. Facciamo però un passo ancora indietro, inizio dal capitolo 1, che lì non c'è, ma lo introduco soltanto in maniera un po' più breve. Se voi andate a casa e iniziate a leggere Ezechiele capitolo 1, probabilmente alla quinta riga smettete. Vi sono bastati?
Posso fare una domanda?
Sì.
Allora, domanda.
Domanda. Qui ce n'è uno, che è forse quello che vi ho mandato io. Ce n'è uno qui.
C'è ancora uno? Vuole?
Domanda.
Dimmi.
Il fatto che la predicazione sia destinata al fallimento e quindi non ha effetto, non è una cosa soltanto di Ezechiele?
No.
Cioè è evidente che questa predicazione di conversione fallisce il suo scopo. Nell'ambito della storia generale è un fallimento provvidenziale, cioè sarebbe stato peggio se avessi avuto successo, perché per esempio il libro di Giona dice esattamente il contrario,
cioè Giona si rifiuta di predicare addirittura,
sì, però
ha successo,
poi ha successo, grande successo.
sì è vero, del come sarebbe se non sappiamo, mi sembra che però noi diciamo di solito con questo proverbio popolare, no? Che Dio scrive dritto sulle righe storte, no? Come sappiamo. E paradossalmente mi sembra che più le nostre righe sono storte, più lui riesce a scrivere dritto. Per cui accade che quello che l'uomo non fa, non vuole fare, non riesce a fare, in qualche modo finisce che Dio lo fa, e lo fa in modo anche più sovrabbondante. Cioè, credo che a tutto questo si potrebbe legare tutto il tema della nuova alleanza, no? Cioè il fatto che questo popolo tradisce, e alla fine Dio dice: va bene, ricominciamo e facciamo addirittura un'alleanza che sia nuova, totalmente nuova, in cui in qualche modo io rinnovo anche, dicevo, no? Lo dice anche Ezechiele, il cuore di questo popolo. E qui si aggancia tutto il tema poi del Nuovo Testamento, come Gesù è questo compimento della nuova alleanza, no? Quindi in questo senso potremmo dire che è provvidenziale anche il non ascolto di questo popolo. Però su questo non ascolto ci diremo qualche altra cosa proprio in merito alla chiamata di Ezechiele, perché la sua chiamata è proprio legata al non ascolto. Cioè, tutta la chiamata si ruota sul fatto che questo popolo è un popolo ribelle, è un popolo che non ascolta. A cosa servirà? Diremo un'altra cosa, un'altra piccola cosa. Ecco, dicevo che se uno di voi... Mi viene in mente un film di cui adesso non ricordo il titolo. Non so se l'avete... è troppo difficile forse raccontarvelo, però insomma è la storia di un prete molto particolare di Roma, che il figlio di un primario vuole farsi prete, poi c'è tutta una storia...
Se Dio vuole.
Se Dio vuole. L'avete visto?
Sì.
Vabbè,
è difficile la storia, la vuoi raccontare?
Adesso mi sono persa su perché mi è venuto in mente questo... Oddio. No, non ve la racconto che adesso è troppo... Bravo, grazie. A quel punto, a un certo punto in questo film succede che il figlio di questo primario vuole farsi sacerdote, poi non lo farà. E allora consiglia alla sorella di leggere il Vangelo. Cioè, dai, ti prego, per cominciare leggi il Vangelo. E allora le dà il Vangelino, questi quattro libretti, proprio quello piccolino, no? E giustamente la sorella, non sapendo né leggere né scrivere, cioè non sapendo nulla di fede, di nulla, comincia da Matteo 1, perché è la prima cosa che si trova nei quattro Vangeli. Voi avete presente Matteo 1? Genealogia di... Cioè, allora c'è questa scena di lei che legge, e comincia, genealogia di Gesù, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, cioè capite? Lei recita benissimo, cioè giustamente uno che comincia da Matteo 1 arriva alla terza riga e si spara perché non sa cos'altro fare. Ecco, Ezechiele fa lo stesso, cioè secondo me c'è una forte somiglianza tra il capitolo 1 di Matteo e il capitolo 1 di Ezechiele, perché l'effetto è esattamente il medesimo. Tu inizi a leggere, fai, ma che cavolo stanno dicendo questi? Quindi, e ti annoi perché c'è questa descrizione di cui non capisci nulla, e c'è questa grande descrizione della gloria di Dio. Ecco, c'è una visione. Prima di questa visione, la cosa meno noiosa è l'introduzione, in cui appunto viene presentato Ezechiele con quelle cose che dicevamo. Come si presenta Ezechiele? Dicendo di se stesso, dicevamo le cose di prima, quindi le indicazioni geografiche, ma la prima definizione che lui dà di sé è uno che sta in mezzo ai deportati. Dice, nell'anno trentesimo, nel quinto mese, il 5 del mese, mentre mi trovavo tra i deportati, sulle rive del fiume Chebar, i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. Ecco, mi trovavo tra i deportati. Cioè, Ezechiele è qualcuno che sta in mezzo alle persone sconfitte, dicevamo prima. Cioè, non è uno a cui è andato tutto bene, è uno che paga lo scotto della situazione storica che dicevamo prima. È uno che condivide la sorte dei perseguitati, di quelli che hanno perso tutto. Cioè, noi siamo molto assuefatti, credo, ai telegiornali, purtroppo. Cioè, tutti i giorni noi abbiamo davanti agli occhi la stessa scena di quello che ha vissuto Ezechiele. Cioè, gente che scappa con niente. Questo è qualcuno che è deportato in qualche modo, qui da una guerra, nel nostro mondo, da mille altre cose. E Ezechiele deve profetizzare in quella situazione. Ha avuto la stessa sorte dei deportati e non si apparta, cioè non è che adesso che è là fa un'altra vita, è in mezzo ai deportati. Ecco, questo credo possa essere per noi un invito. Cosa vuol dire? No, il Papa in questo periodo sempre, no, dice che i preti devono puzzare di pecora, no? Noi tutti cristiani dobbiamo stare in mezzo, stare in mezzo, stare, stare dove stanno tutti, stare con gli altri, stare con chi è più sfortunato, stare con, stare in mezzo. Ed è in questa situazione, secondo punto, che Dio si rivela. Cioè il Signore parla in tanti modi, fa come vuole e va bene, ma sembra che riesca a raggiungerci meglio quando condividiamo il dolore degli altri, quando siamo in mezzo, nelle situazioni difficili, quando non ci isoliamo. Ecco, e qui Dio si rivela in questo modo stranissimo, con questa visione. Dice il testo: i cieli furono aperti, cioè questo passivo, non è che Ezechiele li ha aperti, i cieli vengono aperti, cioè Dio si dona, Dio arriva, Dio si fa avanti. E appunto dice: ebbi visioni divine, cioè Ezechiele vuole dire: non sto vaneggiando, cioè, non me lo sto inventando, è esattamente quello che ho visto. E cosa vede? Dicevamo qualcosa che assomiglia a Matteo 1, una cosa noiosissima, cioè vede delle ruote che girano, vede degli occhi che spuntano, vede quattro esseri viventi che non si capisce come sono fatti, che si muovono da tutte le parti, velocissimi. E al di sopra di tutto, di tutta questa roba difficilissima, vede un trono. E su questo trono, dice, vidi uno con sembianze umane, uno che sembrava un uomo. Ecco, questo dato mi sembra importante da rilevare. Cioè, la gloria del Signore è associata a qualcuno che sembra un uomo. Cioè, Dio si presenta come qualcuno che è simile all'uomo. Cioè, l'uomo è quello, quella creatura che è più simile, il più possibile, a Dio. Diciamo così. Genesi 1 e 2 in fondo ci dicono questo, no? Cioè, e Ezechiele in questo contesto ha molti punti di contatto con il testo di Genesi. Cioè, l'uomo e Dio si assomigliano. Per cui quando devo descrivere Dio, in questa visione Dio appare come? Come qualcuno simile all'uomo, come qualcuno simile a noi. Ecco, e insieme questa figura è splendida, luminosa, piena di luce, dice come metallo incandescente, come fuoco. Allora vedete che c'è questa duplicità, in Ezechiele sarà sempre molto forte, no? Cioè, da un lato Dio è ciò che è simile all'uomo, o meglio, l'uomo è ciò che è simile a Dio. Però dall'altra parte è vero anche che Dio rimane incandescente, cioè che Dio rimane in qualche modo inafferrabile, che noi con le nostre mani non potremo prenderlo. Ecco, Ezechiele ci parlerà in tutto il libro di questo Dio fatto così. Da un lato un Dio che si vuole rendere visibile, che si fa vedere, e dall'altro un Dio che resta sempre per noi inafferrabile. E questo credo sia sempre vero in tutte le relazioni, no? Cioè, lo diciamo di Dio, ma in fondo sarebbe, credo, giusto e vero poterlo dire di qualunque persona, no? Anche le persone con cui abbiamo più confidenza, più amicizia, più intimità, in fondo restano per noi un mistero, no? Per tanti aspetti. Perché Dio non dovrebbe, a maggior ragione questo Dio è vicino, vicinissimo, intimo e nello stesso tempo inafferrabile in qualche modo. E questo credo ci aiuti a pensare anche come stare dentro questa relazione con Dio. Ecco, a questo punto Dio chiama, ed è il testo che avete. C'è un'introduzione, di nuovo, finita questa grande visione, c'è una piccola introduzione e poi tre parti che vi ho messo un po' segnate. A, B, A primo. A, la missione che Ezechiele riceve. Poi B, c'è un gesto, un atto simbolico che è invitato a compiere, e poi di nuovo alla fine una specificazione della missione. Ecco, allora l'introduzione, questi due versetti, Dio si rivolge a Ezechiele, chiamandolo con questo modo particolare. Nel libro di Ezechiele c'è questa caratteristica: Ezechiele viene chiamato praticamente sempre così, Ben Adam, figlio dell'uomo, Ben Adam. Figlio dell'uomo, cioè creatura. Ezechiele è creatura, appunto, quindi c'è un aspetto di fragilità, ma è qualcuno che è scelto per ricevere da Dio una parola. Ed è molto bella questa introduzione, perché dice: Ben Adam, figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare. Dio vuole parlare con Ezechiele, Dio vuole parlare con ciascuno di noi, e lo invita ad alzarsi. Nella finale del capitolo 1 Ezechiele si era prostrato a terra di fronte a questa visione così annichilente, potremmo dire, si era prostrato davanti a Dio e era rimasto lì. Ecco, e Dio gli dice: no, ti devi alzare. C'è un passaggio. Ezechiele si era prostrato e potremmo dire che quella era la posizione giusta in quel momento. Ma adesso Dio gli chiede di assumere un'altra posizione, di mettersi in piedi. Credo che con questo potremmo dire che la parola ci invita, no? a pensare che nella nostra vita non c'è una sola posizione che va bene, da un punto di vista esistenziale, no? C'è un momento in cui è bene, è giusto essere prostrati, e c'è un momento in cui ci viene chiesto di stare in piedi davanti al Signore. Ecco, allora capire qual è la posizione giusta nel momento della nostra vita che stiamo vivendo. Paolo dirà, no, che quando era bambino parlava da bambino, pensava da bambino, dice: ora divenuto uomo le cose cambiano, devono cambiare. Noi dobbiamo cambiare, crescere, evolvere, eccetera. Ecco, ed è nell'accettazione di questo cambiamento che Dio può parlare, che Dio può entrare in relazione con noi. E lo Spirito aiuta questo passaggio. A queste parole, dice il testo, uno Spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Ecco, la stessa funzione, dicevo prima, che svolgerà lo Spirito in quell'altro testo, no? Di Ezechiele 37, di quelle ossa primaride distese che poi si alzano in piedi. Allora, lo Spirito concede di stare in piedi a Ezechiele, ma anche a noi. Concede a noi di stare in piedi nella vita, di essere viventi. E poi inizia la descrizione, potremmo dire, della missione di questo profeta in piedi. La prima grande tematica, potremmo dire, è: a chi viene mandato? Innanzitutto si precisano i destinatari. I destinatari dell'annuncio sono gli israeliti. Bene, io ti mando ai figli di Israele. Solo che questi figli di Israele vengono definiti, vediamo subito, in modo molto duro, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Più avanti dice: figli testardi dal cuore indurito, ancora fronte dura, cuore ostinato. Ecco, questo popolo indurito è quello a cui Ezechiele viene mandato, no? Dicevo prima, una gran parte del libro effettivamente è concentrata su questo tema. E si insiste ancora sul fatto che è Dio a mandare. Figlio dell'uomo, io ti mando. In ebraico, stranamente, abbiamo il pronome Ani, cioè Dio dice io, proprio io. L'ebraico è un po' avaro di pronomi, quando li mette vuol dire che sono proprio io, sta calcando la mano. Quindi dice guarda, sono io che ti mando, cioè Dio si assume la responsabilità di quello che sta facendo. Quindi l'iniziativa non è del profeta, come non sono del profeta le parole che dovrà dire. A chi è mandato? Dicevamo, a questi figli di Israele, a questo popolo che Dio ha scelto per sé. Teoricamente si dovrebbero capire, teoricamente sono gli ascoltatori ideali, sono i Bene Israel, i figli di Israele che ascolteranno il Ben Adam, cioè il figlio dell'uomo, cioè Ezechiele. C'è consonanza, no? No, non c'è consonanza. Perché quello di cui questo testo parla è una condizione di ribellione. Essi e i loro padri fino ad oggi. Israele ha peccato e ha peccato, potremmo dire, da sempre. Da sempre. Ecco, il dramma che si evidenzia è proprio quello della durezza. Una durezza, dice, che si manifesta sul volto. Dice, duri di faccia a un certo punto. Ecco, un cuore duro, che rende duro anche il volto di queste persone. Potremmo forse pensare un po' tutti alle cose in cui siamo duri, Tante volte siamo duri, abbiamo tante durezze da tante parti. Per quale scopo Ezechiele viene mandato? E ci riagganciamo a quello che dicevamo prima. Già da subito viene detto che sostanzialmente l'ascolto non è garantito, anzi, al versetto 5 si dice ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro.
Obiettivo minimo.
Ascoltino o non ascoltino, sappiano però almeno questa cosa, cioè che c'è un profeta. Cosa vuol dire che c'è un profeta? Sappiano che Dio, io, dice Dio, continuo a parlare con loro. Sappiano che io non li abbandono, perché se c'è un profeta vuol dire che c'è la mia parola in mezzo a loro.
Anche se sono ribelli.
O saranno sempre, saremo sempre un po' ribelli. Ecco, Dio manda il profeta senza pretendere nemmeno che abbia il potere di cambiare le persone, ascoltino o non ascoltino. Boh, la ribellione non verrà meno, l'indurimento non finirà, ma sapranno almeno che Dio è presente. Sapranno che Dio è fedele, sapranno che Dio non se ne va. Ecco, io tante volte penso che questo modo in cui la profezia ci arriva ci aiuta anche a ridimensionare un po' le nostre pretese. Appunto, diceva Daniele, io mi occupo di formazione, no, delle suore giovani. Ma io le strozzerei a volte, vorrei che cambiassero, non so, chi ha dei figli, immagino uguale, cioè, o il marito, non so, uno vuole che l'altro cambi, vuole che finalmente ascolti, vuole che... Ma non capisci quello che ti sto dicendo? No, normalmente non capisce, è inutile. Cioè, ma non è che gli altri sono cattivi, è che siamo diversi tante volte. Ecco, tante volte noi, anche spinti dallo zelo del bene, non so, pretendiamo che l'altro cambi. Un po' è naturale che lo desideriamo. Desiderarlo è una cosa, pretenderlo è un'altra. Cioè, Dio lo desidera, ma non lo pretende. Cioè, si accontenta di rimanere vicino. Si accontenta di rimanere presente, di non andarsene. Di restare attraverso questa parola del profeta. E come anche Geremia, per esempio, anche Ezechiele è invitato ad andare e a non avere paura, a non avere paura anche se c'è una situazione di minaccia. La minaccia qui è descritta con molta forza, perché al versetto 6 dice: saranno per te come cardi, spine, e tra loro ti troverai in mezzo a scorpioni. Così, non so, povero Ezechiele, cosa doveva pensare. Cardi, spine e scorpioni. Capite la progressione? Cardi magari sono spine un po' piccoline, poi cardi sempre di più, e poi alla fine questi scorpioni che si muovono, cioè le spine se non gli vai addosso stanno lì, ma gli scorpioni ti possono anche arrivare addosso senza che tu gli abbia fatto niente. Ecco, il profeta è messo di fronte a questa situazione ed è invitato a distinguersi da loro. Loro sono ribelli, tu però, dirà un po' più avanti, non ti ribellare, non ribellarti a me. Loro non ascoltano, tu ascolta, entra in un ascolto. Il versetto 8: figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico, non essere ribelle come questa genia di ribelli. E riceve un comando. Dentro questa vocazione c'è un'azione, un atto simbolico che Ezechiele deve compiere, e che è questo mangiare, questo aprire la bocca. Al profeta è comandato anzitutto questo: apri la bocca e mangia, dirà. Ovviamente aprire la bocca è la condizione per mangiare, questo è chiaro. Ma ci aiuta ancora, no, a capire attraverso l'immagine che il profeta è chiamato ad aprirsi a questa parola di Dio. Attraverso questo segno, questo gesto di una bocca aperta, Ezechiele è invitato a essere ricettivo, no? A ricevere, a fare spazio a questa parola, ad acconsentire alla sua missione, potremmo dire. È un dato costante nella Bibbia. Dio cerca un minimo di collaborazione da parte dei suoi inviati. Non so se qualche volta sicuramente avrete letto la storia della vocazione di Mosè. È una delle storie che a me fa più sorridere, mi piace da morire. Perché per due capitoli Dio e Mosè litigano, perché Dio dice: vai tu, e Mosè: ma no, ma però c'è un problema, ma chi sei, ma non ho capito, ma non so parlare. Cioè, ci sono ben 5 obiezioni che Mosè fa a Dio per 2 lunghi capitoli, pur di non andare, e alla fine dice: guarda, lascia stare, manda chi vuoi mandare, ma non mandare me. Il Signore si infuria e alla fine Mosè andrà, dice: va bene, vado, più o meno funziona così, un po'. Ma è una storia molto bella, perché fa percepire, e i profeti sempre ce lo faranno percepire, questa fatica che il profeta fa ad accogliere la sua missione. Cioè, non è semplice, non è scontato, appunto. Spine, cardi, scorpioni. Ci penserei un attimo prima di andare a cacciarmi precisamente in questa situazione. E Dio chiede che il profeta un pochino possa dire il suo sì. Suo ni almeno, possa essere disposto a dare una piccola adesione. Ecco, qui è simboleggiata attraverso questa visione, la visione di un rotolo che Ezechiele deve mangiare. Gli viene chiesto di aprire la bocca, cioè di veramente di fare sua, di accogliere questa parola che Dio gli dà. Ed è una parola che viene definita chiaramente, lo spiegò davanti a me, era scritto da una parte e dall'altra e conteneva lamenti, pianti, guai. Ecco, Ezechiele deve far sua questa parola dura. Dicevamo che la prima parte del libro è dedicata a questo annuncio così, così forte, così dura, a questa richiesta di conversione. E Dio come dire, non inganna il suo profeta, cioè gli fa vedere: guarda, quello che sei chiamato ad annunciare è questo. Non gli nasconde il contenuto, non nasconde le difficoltà. Ecco, il Signore è Signore, si comporta da vero Signore, per cui mette in tavola le carte con chiarezza e poi manda, non c'è inganno, non c'è tentativo di blandire, tutto è vissuto con trasparenza. Ecco, Ezechiele mangerà questo rotolo e Dio lo nutre, Dio lo nutre. E si dice in qualche modo che questo testo risulta dolce a Ezechiele. Gli sembrò, dice, dolce come il miele. È una cosa molto strana, no? Quello che accade, perché dice: nutri il tuo ventre, riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. È una situazione paradossale, ma con Dio molte cose sono paradossali, no? Cioè, la parola che Ezechiele deve annunciare è amara, è dura, è una parola difficile. Eppure lui ne sente una dolcezza. Forse possiamo, credo, pensare, no, a delle situazioni della vita in cui ci è capitato di vivere questo. Cioè, che le cose che il Signore ci diceva erano un po' amare, un po' dure. Cioè, a volte il Signore, anche a noi, anche a me, ci riprende, no? Dicevo: guarda, di qua non è che andiamo tanto bene. Quindi, eppure in quella chiarezza, a volte magari attraverso qualcuno che ha mediato opere di correzione abbastanza nette, cioè, uno capisce che quella cosa è vera. E quando noi capiamo che quella parola di Dio, pur dura sulla nostra vita, è vera, noi sperimentiamo una dolcezza. Perché la parola di Dio, anche quando è dura, mette ordine, dà pace. Alla fine sperimentiamo una gioia. Ecco, quello che Ezechiele vive, potremmo dire che è questo, una dolcezza, perché è nella verità, perché svela la verità e quindi ha un potere di guarigione questa parola. La sua durezza rimette le cose in ordine. E poi si chiude, l'ultimo momento, gli ultimi versetti 4-11 ribadiscono questa missione, questa missione alla casa di Israele. Cioè, si torna con questo focus sul popolo, questo popolo che non ascolta. A un certo punto dirà: guarda, se ti avessi mandato ai babilonesi, ai popoli dal linguaggio astruso, quelli avrebbero ascoltato, ma ti mando ai figli di Israele che non vogliono ascoltare. E al versetto 7 del capitolo 3 Dio rivela, potremmo dire così, il cuore della questione, perché dice: la casa di Israele non vuole ascoltare te perché non vuole ascoltare me. Cioè, il problema non è che non ascoltano Ezechiele, il problema è che non vogliono ascoltare Dio, che non vogliono entrare nella logica di Dio. Ecco, di fronte a tutto questo, a questo nucleo di non ascolto, che è un non ascolto non del profeta, ma un non ascolto radicale di Dio stesso, Dio, potremmo dire che arma il suo profeta. Gli dice che questo popolo è un popolo duro, un popolo durissimo. Bene, io fornisco anche a te, Ezechiele, una faccia indurita come la loro, una fronte dura come la loro. Ho reso la tua fronte come diamante, più dura della selce. È un testo molto forte, perché molto forte è l'opposizione che Ezechiele incontrerà. E in questo testo in ebraico è nascosto il nome di Ezechiele, perché questo nome vuol dire Dio fortifica, Dio rende forte. Yachetz, Hatzak, El, Dio fortifichi. E in questo testo si usa proprio questo verbo, Hatzak, per dire che Dio rende forte il suo profeta. Ezechiele è colui che Dio ha reso forte. Ha reso forte perché deve scontrarsi con un popolo duro. E si chiude, gli ultimi due versetti della missione ancora dicono: figlio dell'uomo, tutte le parole che ti dico, ascoltale con gli orecchi e accogliele nel cuore. Poi va, recati dai deportati, dai figli del tuo popolo e parla loro. Ascoltino, non ascoltino, dirai, così dice il Signore. Nella nostra traduzione qui, che non ho modificato nell'ordine, c'è un errore, potremmo dire. Cioè,
Francesca Mugoni.
Cioè, non viene rispettato l'ordine delle parole in ebraico. L'ordine delle parole in ebraico è un ordine strano e per questo la traduzione lo ha cambiato. L'ordine originale in ebraico dice: figlio dell'uomo, tutte queste parole che dico a te, prendile nel tuo cuore e nelle tue orecchie ascoltale. Quindi prendile nel cuore e ascoltalo nelle orecchie. La cosa è illogica, perché infatti la traduzione dice: ascoltale con le orecchie e ricevile nel cuore. Quindi prima le orecchie, mette la nostra traduzione, e poi il cuore. Ma il testo ebraico fa il contrario. Cioè, è illogico, ma è logico. Perché si ascolterà davvero con le orecchie se prima si è disposti a ricevere nel cuore. Ecco, allora questo testo dice a Ezechiele: prima di tutto quello che ti è chiesto è questa disponibilità del cuore, a ricevere nel cuore. Allora potrai anche ascoltare con le orecchie. Ascoltare queste parole che fino alla fine si dice sono di Dio. Tu dovrai dire comunque così dice il Signore, nient'altro. Da ultimo, ecco proprio la fine della fine, si torna alla visione della gloria. Quindi c'era capitolo 1, la visione della gloria, poi tutto questo racconto della vocazione di Ezechiele e poi si chiude, gli ultimi quattro versetti, ancora con questa visione della gloria. Si torna in cielo, potremmo dire. E quello che Ezechiele sente è una voce, un grande fragore, dice, che dice: benedetta la gloria del Signore là dove ha la sua dimora. La prima parola, la parola che Ezechiele ascolta è una parola di benedizione. Benedetta la gloria di Dio. Israele non dirà queste parole, ma in cielo qualcuno proclama che Dio è buono e che Dio deve essere benedetto. Cioè c'è una voce che dice la verità che il popolo non saprà dire, che Dio è degno di benedizione, che Dio va benedetto. E a questo punto tutto si chiude con questo profeta rapito, portato via. Quindi ci sono questi passaggi di rapito in spirito, rapito nel corpo, non si sa. E il profeta che torna in mezzo ai deportati. L'animo del profeta viene descritto come amareggiato, lui dice: ero triste, sconvolto, perché ormai conosce il destino di distruzione che grava su Gerusalemme e dice che rimane per 7 giorni come stordito. Ecco, Ezechiele inizia la sua missione così, sperimentando nella sua vita, nella sua carne, i segni di questa tristezza, i segni di questo sconvolgimento, di questo lutto. lo stesso lutto che Israele poi dovrà sperimentare e che il Signore in modo anticipato già sperimenta per questa durezza di un popolo che non ascolta. Ecco, Ezechiele rimane così solidale, come ogni profeta, con Dio e con gli uomini, no? Perché Ezechiele è di nuovo in mezzo ai deportati, là dove era, e ha fatto suoi nel frattempo i sentimenti di Dio e le parole di Dio che gli erano stati dati. Quindi ci fermiamo qui, direi. Questa è l'apertura del libro. Poi tutto il resto.
Può fare qualche domanda?
Sì, si può fare qualche domanda.
Si possono fare altre domande?
Se siete vivi.
Magari rompo il ghiaccio? Ok.
Bravo.
Domanda.
Bravo.
Allora, l'abbiamo sentito in capitolo, un paio di capitoli che abbiamo letto, sottolineare e risottolineare questa pervicacia nel non voler capire, non voler ascoltare. Il Signore ha ferito con la solita parola di verità finale. Non è che non si accoglie il profeta e che non c'è prima il cuore predisposto verso Dio. E quindi questo è un fatto nuovo, ma il punto è Israele non ascolta perché non apprezza, il profeta lo sente dolce questa parola, però certo è dura nell'aspetto, non apprezza o già teme? Cioè, crede davvero che non sia ormai evitabile la disgrazia, o comunque si faccia, o che invece non c'è nessuna disgrazia da evitare?
Direi la seconda, cioè da come si presenta il libro c'è una leggerezza nel modo di agire di Israele che dice: noi non abbiamo peccato, cioè non stiamo facendo niente di male, e quindi sostanzialmente non ci sarà poi nessuna disgrazia da evitare. Cioè, per questo credo, no, c'è questa insistenza così forte sul tema del peccato, perché è esattamente non convincersi della gravità delle proprie azioni che porta Israele sostanzialmente a non ascoltare, a sottovalutare, a non, e quindi a dire vabbè, non verrà su di noi la sventura, ecco. Oppure sempre Ezechiele da qualche parte dice, se al capitolo 11, questa visione è per gli anni lontani, dice vabbè, magari accadrà quello che dici, però più avanti, ecco, se ne parlerà tra 2-3 generazioni, no? Quindi Dio dice no, adesso, stiamo parlando di adesso. Quindi questa difficoltà a convincersi del male. Certo.
Dove nasce l'idea che gli eventi catastrofici che capitano di Israele siano una punizione divina? Perché da qui non si vede da tutti quanti, anzi...
Si vedrà più avanti vicino. però si vedrà più avanti, si vedrà.
Appunto, dicevo... Sì. Però questa è un'idea che ritroviamo anche in tante altre parti, no?
Sì. Cioè l'idea di fondo è questa, potremmo cercare di descriverla così, che Dio è il Signore della storia, no? Cioè Dio è il Signore di tutte le cose. Quindi qualunque cosa accada... Dio è coinvolto in qualche modo, no? Allora, come spieghiamo, potremmo dire, la sciagura delle sciagure che ci stavamo raccontando prima? La riflessione teologica dei profeti arriva a dire quello che stiamo dicendo, cioè che non è il caso, che non è neppure la forza di Nabucodonosor e basta, certo è anche la forza di Nabucodonosor, ma che Israele si era così allontanato da Dio che era un modo, questa distruzione, con cui Dio avrebbe potuto riattirarlo a sé, diciamo, cioè fargli comprendere questa situazione di di grave lontananza. Quindi in qualche modo, certo, viene letto quello come un castigo. Cioè il tema del castigo nella profezia è molto forte, cioè molto presente.
No, perché siccome questo tipo di mentalità poi lo sentiamo
oggi, e lì dobbiamo stare un po' attenti. Dobbiamo
stare un po' attenti. Era proprio lì che volevo arrivare, no? Perché poi si tirano le conseguenze.
Certo.
E quindi, ecco, quindi questa...
Perché, no, mi permetto di dire questo, cioè prima di dire che siamo il profeta Ezechiele, io ci penserei un attimo, prima di dire che sono il grande Isaia anche, e prima di dire che ho tutte le luci che ha avuto Geremia, viene fermarsi. Quindi, cioè, perché poi in questo dobbiamo stare attenti, no? Per esempio, Gesù stesso nel Vangelo dirà, a proposito del cieco, chi ha peccato, né lui né i suoi genitori, cioè occhio a non interpretare una malattia, per esempio,
come punizione,
perché non è questo. Stiamo parlando dell'esilio e di questo evento particolare, che poi nella nostra vita accada che delle sciagure ci portino anche del bene, nel senso che diventino occasione, ma non perché Dio ci tormenta.
Questo è perché poi effettivamente in certi eventi riusciamo proprio noi a capire quello, certo, che prima non avevamo capito o che comunque, sì, non avremmo capito.
Cioè, che la sofferenza tante volte sia molto maestra, è vero, che dire che in automatico è una grazia, beh, piano, direi piano, perché a volte, no, mi sembra certe letture, certe anche predicazioni sono un po' pericolose, mi pare. Diceva qualche giorno fa un amico, un attore in realtà, diceva prima, quando uno ti dice che è una malattia e che è una grazia di Dio, prima spaccagli il naso e poi vedi se anche lui dice che gli hai fatto una grande grazia, perché adesso un po' scherzando, però in questo senso. Però è vero che la profezia, il tema del castigo è molto forte, cioè in quel momento e in quella situazione Israele riesce, di fatto Israele stesso, no, tramite il profeta, a capire che quella cosa non è solo una congiuntura storica, cioè che in qualche modo Dio è presente dentro questi fatti anche per svegliare la coscienza di un popolo. E insieme però sempre tiene l'altra parola, no? Perché anche questo per me, almeno negli anni di studio, è per me una bellissima notizia, cioè che la profezia è sempre duplice, no? Perché insieme al castigo fa sempre risuonare anche altro. Cioè, forse sapete, no, che c'è tutta una questione sulla diacronia dei libri profetici, quando sono nati i vari testi, come sono stati assemblati, messi insieme. Allora c'è un po' la tendenza a dire che i testi originali sono quelli duri, quelli cattivi, e poi invece gli altri, quelli soft, sono delle aggiunte redazionali di poco valore. Questo è un modo di leggere, a mio parere, molto sbagliato, perché la profezia invece è costitutivamente così. E quindi dobbiamo tenerla insieme, perché se ne leggiamo solo un pezzo, sia la parte solo troppo soft ci accomodiamo malamente, sia la parte troppo castigo e basta, non... In questo senso anche, non so, appunto il capitolo che ho studiato, il capitolo 16 di Ezechiele, che vi consiglio di leggere prima di dormire, è molto bello, perché insieme al castigo, che è durissimo, fa risuonare alla fine sostanzialmente cioè io ristabilirò la tua sorte sarà ristabilita, la tua, quella delle tue sorelle, quella di tutti, cioè alla fine Dio ristabilisce tutti, perché quello che vuole è questo in realtà, cioè il castigo è funzionale, no? Cioè è un momento di passaggio verso altro, non è l'ultima parola.
Quindi il castigo non è un castigo, non è una punizione in senso stretto.
Sì,
è una
medicina.
È una medicina.
Noi forse la mamma direbbe l'olio di ricino, non so, qualcosa del genere. Cioè qualcosa che è vero, è amaro, ma ha una finalità curativa, ecco, in questo senso.
E si smette di prenderlo quando la malattia è finita.
E si smette di prenderlo quando la malattia è finita, certo. E si gode della salute ritrovata. Certo.
Una domanda più tecnica, diciamo, che si intende per gloria del Signore?
Me lo sono domandata molte volte, ti devo dire la verità. Cos'è la gloria del Signore? Non lo so, cioè penso sia la sua divinità, cioè la gloria del Signore viene, è un modo per dire Dio, la sua divinità, la sua espressione più gloriosa, no? Cioè noi diciamo, no? Quindi il suo apparire più fulgido, misterioso anche, quindi Dio in quanto Dio, in quanto mistero, in quanto altissimo, in quanto direi tutto questo. Si condensa attraverso questa parola un po' particolare, in ebraico, no? Kavod vuol dire peso, no? Una cosa pesante, cioè la gloria di Dio è pesante, cioè è qualcosa di consistente. Cioè per noi la gloria, cioè gloria, 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 gloria di Dio nell'altro, cioè, è un po' leggero, no? Come qualcosa di... Sì, un po' soft. Invece per loro l'idea è che è la cosa che ha consistenza, è quello che ha consistenza, perché Dio ha consistenza. Non so, tanto di più non saprei dirti, non saprei dirti. Ma è interessante.
Sì, ma perché il cristianesimo fonda, diciamo, tutta la sua religione su appunto il fatto di far sentire l'uomo peccatore?
Peccatore.
Cioè, basato tutto sull'uomo peccatore, e da lì l'arrivo di Cristo, eccetera, eccetera.
Più o meno, sì. Per come io vedo la Bibbia, no? Quello che la Bibbia ci dice, vabbè, sono un po' fissata sul peccato originale, potrei tenervi qua 2 ore, ma non lo farò, non lo farò, che lo trovo un tema interessantissimo. Cioè, il modo in cui Genesi descrive il peccato originale, io... vorrei baciare chi l'ha scritto, prima o poi quando ci troviamo in cielo glielo, lo voglio ringraziare. Però l'idea di fondo è questa, che la creatura è per natura fragile e inclina, cioè il male c'è, no? Perché anche in questo racconto il serpente non sappiamo da dove viene, però hop, sta già lì, tu compaiono da vedere e c'è anche il serpente, non si sa da dove viene. Cioè in fondo quello che ci viene detto è che c'è, che il male c'è, che il male c'è e noi lo sperimentiamo, no? E che la risposta della scrittura alla domanda quando l'uomo ha peccato è appena ha potuto, attraverso un racconto ovviamente, no? Penso si possa dire che non è mai successo quello che sta scritto in Genesi 2-3, così come è raccontato. Ma quello che è raccontato in Genesi 2-3 succede tutti i giorni. Cioè, nel senso che la vita dell'uomo tende a non credere a Dio e a credere al serpente. Cioè, noi, io, Sorombretta, tendo a non credere a Dio. Cioè, è più facile credere al serpente, credere al male, no? In questo senso il cristianesimo... e la fede anche giudaica focalizza il peccato, no? Perché il peccato è esattamente questo, cioè non credere alla bontà delle cose che Dio ci consegna, no? E quindi vivere non secondo quello che Dio domanda, che poi alla fine Gesù proprio ha riassunto è l'amore, la sintesi della sintesi, ma vivere secondo alla fine i nostri criteri, cioè tutto il racconto, no, di Genesi è era bello, desiderabile per acquistare saggezza questo frutto, ovviamente è un simbolo, no, di che cosa? Del fatto che io mi devo accrescere, che quello che conta è che io abbia di più, no? Quindi è in gioco, no, il tema in fondo è l'egoismo, no? Cioè quello che è il possedere per sé, quindi chiaramente questo ci fa uscire poi della logica dell'amore, no? Che invece è altro. Per questo penso, no, che tutta la questione del peccato, no, poi alla fine proprio in estrema sintesi, si riduce al vivere nell'amore, quindi per l'altro, per altro, oppure a vivere ripiegati, no? Su di sé. Credo sia questo che poi la nostra fede, no? ci provoca a vivere, poi non è che ci riusciamo così bene, però proviamo un po' in questo senso. Sulla questione dell'incarnazione motivata dal peccato ci sono teologie a conflitto, no? Cioè, nel senso, una linea di interpretazione è andata in questo senso, no? Cioè, dire che Gesù, insomma, che Dio si è incarnato in Cristo a motivo del peccato, no? Alcuni testi anche della scrittura vanno un po' in questa linea. Ci sono però anche altre linee interpretative, no? E sinceramente io le trovo molto interessanti e mi sentirei di sposarle abbastanza, che dicono che non è tanto il tema della redenzione, no? Cioè, quindi il riscatto dell'uomo dal peccato, ma soprattutto il tema della umanizzazione, cioè che Gesù Cristo è il pienamente uomo, il nuovo Adamo, no? Diranno poi anche la lettera agli ebrei, no? Il nuovo Adamo che ci insegna come essere Adamo, cioè qual è l'umanità realizzata, l'umanità piena, cioè perché Gesù viene, in fondo, sì, anche per la ragione del peccato, ma prima di tutto per dirci come vincere il peccato, cioè qual è il modo di vivere da uomini, secondo il progetto di Dio. Siamo un po' distrutti.
Se non ci sono altre domande, ci sono altre domande? Se non ci sono, ci vediamo giovedì prossimo con la seconda puntata.
Il castigo. La prossima settimana facciamo il castigo. Grazie a voi. Buonanotte a tutti. Spero che dormirete bene nonostante Zucchiere. Anzi, mi raccomando, il capitolo 16 da leggere per la settimana prossima. Faccio pubblicità al mio capitolo preferito.
Solo per la
tesi. Magari avremo anche noi la visione.